Appesi alla luna.
Le 23 e 4 minuti, ben trovati di nuovo all'interno di Appesi alla Luna con questa Lily Was Here, che è sempre bello ascoltarla. L'ascolteremo sempre perché è la sigla.
Sarà sempre la sigla.
Sarà sempre
tra l'altro noi. Anche la sigla finale è molto interessante, nel senso che è una canzone splendida. Poi ne parleremo.
Ne parleremo.
Anche perché adesso sta arrivando di nuovo la telefonata.
Puntuale e preciso il nostro ascoltatore. Buonasera, ben ritornato.
Ciao a tutti. Allora, premetto che sono uno che viaggia molto per lavoro, tanto Europa, Stati Uniti, però c'ho un posto particolare che sono cresciuto da bambino, che è un'isola in Danimarca, che non so come mai, ma per me ogni anno ci devo andare per forza. Ed è una cosa incredibile, perché questo l'ho anche trasmesso a mio figlio. Adesso ha 17 anni, però anche quest'anno è venuto, pur avendo 17 anni, che magari gli interessi sono un po' diversi, a lui piace molto venire.
Ecco, però allora adesso deve mettere a fuoco, visto che lei ha detto che per lavoro viaggia tantissimo e quindi posti belli ne ha visti tanti.
Certo.
Cosa ha di speciale? Ma profondamente?
Una cosa che io, a me piace tantissimo, è il profumo. Parliamo di un'isola che è sul mare del nord, quindi è molto battuta dal vento, c'ha delle giornate che possono essere belle, soleggiate, con poco vento, ma la maggior parte delle volte è tanto vento, nuvoloso, quindi la mia vacanza dipende molto anche dal tempo atmosferico, quindi io baso tutte le mie cose che desidero fare in base a com'è il tempo del giorno.
E comunque cose belle da fare ci sono, con
sì,
qualsiasi
esempio,
tempo.
Sì, cose belle da fare ci sono, anche perché io tutti gli anni sono d'accordo con Werner quando parla di un po' di intimità della casa. Ecco, io non scambio la casa, ma prendo sempre una casa in affitto e ogni anno la cambio, pur andando sempre sullo stesso posto, ogni anno la cambio, perché mi piace conoscere.
Cioè l'abitudine la porta sempre lì, però sì, un piccolo cambiamento lo deve pur portare.
Sempre. Premetto che, ad esempio, io sono un cercatore d'ambra, che sembrerà un po' strano, ma in realtà è una cosa divertentissima, perché l'ambra si sa che è il fossile della resina degli alberi, che hanno 50-100 milioni di anni, e in base alla marea, in base al vento, quest'ambra viene riportata sulla spiaggia e si va a cercare. Questo, ecco, una delle cose che faccio solo esclusivamente lì, che a casa ovviamente non posso fare, ma tutti gli anni ne raccolgo un po', la riporto a casa, la rimetto nel cofanetto dove ogni anno ne avevo raccolto un po', e piano piano cresce. Quindi qui ci sono queste cose qua. E premetto, una delle cose che mi piace tantissimo è che arrivo in macchina, perché porto dietro un po' le mie cose, perché sono appassionato anche di sport, gioco a golf e lì c'è il campo più vecchio della Danimarca, metto giù la macchina, prendo la bicicletta e la cosa incredibile è che io non chiudo mai la casa. Io devo ricordarmi.
È un'abitudine bellissima.
Sì.
Devo ricordarmi solo dove metto le chiavi di casa, perché non la chiudo mai.
E quindi quando deve riconsegnarla non si ricorda più dove era
la
chiave.
Sì, infatti adesso dopo anni, piano piano, cerco di metterlo in un posto che poi mi ricordo. Ma la cosa poi che mi piace di più, che forse oltre al ricordo di infanzia dove ho fatto tante cose, ma la libertà di stare in mezzo alla natura, perché sono su un'isola dove c'è ad esempio una forte migrazione, quindi ad agosto, fino ad agosto, cominciano a scendere un po' di uccelli dall'Artico per andare verso l'Africa o per il Sud Europa. C'ho il cervo davanti a casa che mi passeggia, c'ho il fagiano che è lì sotto casa, gli do da mangiare il pane, e se lo faccio per 3 giorni, di fila al quarto lui arriva e dice: come mai non mi hai ancora dato il pane? Cioè, sono quelle piccole cose.
È un'avventura.
Sembra, e vado sempre allo stesso posto, ma in realtà ogni anno cambia qualcosa. E chiedevo ai due esperti: ma è normale affezionarsi così tanto a un posto da volerci tornare, pur sapendo che
Tanto ci torna anche se non è normale, comunque. Rassicuriamoci.
Su quello sì, però la mia domanda era abbastanza normale, lo fanno in tanti o è una cosa un po' particolare?
E comunque la ringraziamo tantissimo perché questa condivisione è stata veramente da noi tutti molto apprezzata e sicuramente anche da chi ci sta ascoltando.
Una cosa, volevo chiederle da dove ci chiama.
Perché vediamo un numero lunghissimo.
Allora, in questo momento sto tornando dalla Danimarca, mi sono fermato, sono quasi da San Bernardino e sto andando a casa a Chiasso.
Oh beh, insomma.
In compagnia di Rete 1 e fa benissimo.
Assolutamente.
Buon viaggio.
Un po' di ore.
La ringraziamo veramente.
Grazie.
Di cuore.
Grazie.
Allora è normale?
È normale. La risposta al nostro ascoltatore che ha raccontato queste cose straordinarie, ci sarebbe così tanto a dire in questa telefonata. E comunque Gustave Flaubert era il grande scrittore di Madame Bovary, era di questa stessa idea. Lui era nato e sapeva fin dall'infanzia che era egiziano, che il suo paese era l'Egitto. Tant'è vero che quando poi finalmente andò in Egitto in età già matura, ebbe proprio un riconoscimento, cioè il paese che non aveva mai visto era il suo paese. E diceva: noi siamo come il seme di un albero che non sai mai dove cade e che non è detto che cada nel posto giusto. E diceva la cittadinanza bisognerebbe prenderla in età adulta chiedendo alle persone di che paese vogliono essere e poi facendogli il passaporto, che trovo sia una cosa meravigliosa.
E adesso a noi piacciono molto le coincidenze e chiedo a Loriana di leggere qui nei miei appunti cosa ho messo come primo appunto dopo il notiziario.
Aspetta, però devo capire se riesco a leggerlo.
Riconoscere Paxos.
Perché Paxos, io, incredibile, vero? Hai scritto
perché,
questo.
Perché volevo raccontare la vicenda di certi amici che ho. Loro vanno sempre a Paxos, come questo signore, si chiedono, ma neanche se lo chiedono se è normale, tornano sempre lì. Perché? Perché la prima volta che ci sono andati, oltre 30 anni fa, questo uomo, insieme a sua moglie, ma soprattutto lui, ha sentito che quello era un posto che stava riconoscendo.
È così. Naturalmente nel tornare in un luogo ci può essere anche un meccanismo protettivo. C'è una famiglia che ha avuto un premio da una piccola amministrazione della costiera adriatica perché sono andati per 45 anni di fila nella stessa pensione tutte le estati. Ecco, questo probabilmente è più un meccanismo protettivo, è una fuga dal viaggio. Invece tornare, trovare il posto della propria esistenza ed è così, tu arrivi e il luogo ti parla perché i luoghi parlano e ogni tanto ti riconoscono, loro riconoscono te e tu riconosci
loro. E dici: io sono già stato qui, invece non è vero.
Appartengo a questo posto, cioè ricordiamoci davvero questa idea, immaginiamoci come dei semi che il vento disperde nelle più varie direzioni, ma se siamo figli di una quercia, quercia dovremmo essere a un certo punto nella vita, anche se siamo finiti in mezzo ai pini.
Io ho l'impressione che Werner Kropik appartenga a tanti luoghi del mondo.
Ma io ho per esempio una grande curiosità quello che concernono le religioni, no? Perché questo sentimento, questa immaginazione anche dall'aldilà di questo Dio che gestisce questo universo mi ha sempre fatto pensare, oggi posso dire grazie a Dio sono ateo, perché ho visto l'atteggiamento che ha il credente, e lì torniamo se uno dovrebbe scegliere con 20 anni dove appartiene, dovrebbe scegliere anche con 20 anni quale religione vorrebbe scegliere.
Ma questa sarà un'altra trasmissione?
Sì, però noi abbiamo forse anche questo bisogno di sentirci a casa, e se io ritorno in un posto, per esempio quando vado a Goa vado sempre a Arambol perché conosco ogni casa, ogni angolo, ogni ristorante e mi sento a casa a Goa, no? Però solo a Arambol. Se dovessi cambiare la spiaggia devo riscoprire dove è la birra più fredda e dove è il pesce più
tutte
fresco.
Le coordinate che saltano, ecco. Poi bisogna ricomporre
e forse questo bisogno di tornare in un posto che conosciamo bene, questo bisogno di sentirci poi a casa, perché questo riscoprire un posto costa anche energia.
Io volevo leggere un paio di aforismi, perché ce ne sono tanti sui viaggi.
Milioni.
No, rido perché effettivamente prima il signor Visentin ha detto una cosa, dico: se sei quercio, quercio sei, no? E allora, per esempio, c'è una frase di Italo Calvino: arrivando ad ogni nuova città, il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più d'avere. L'estraneità di ciò che non sei più, non possiedi più, t'aspetta al varco, nei luoghi estranei e non posseduti. Quindi effettivamente
è una frase. Intanto stiamo parlando delle Città invisibili, che è un libro bellissimo, esatto. Perché è un libro germinato su un altro libro di viaggio che è Il Milione, e quindi sono due libri di viaggio che si potenziano a vicenda. E c'è questa sottile malinconia che tu arrivi una sera in una città magari lontana, vedi una casa, vedi una donna, vedi un bambino e capisci che in un'altra vita avresti potuto,
esatto,
essere tu lì,
sì.
Che ci sono tantissime vite che non hai fatto mai, ma che in qualche modo avresti potuto fare, e hai questa percezione: le vite degli altri ti mostrano le vite che hai perduto. È una bella malinconia. Prima Werner parlava delle felici infelicità dei viaggi, no? Quando torni poi dici: ah, che meraviglia, ero coperto di fango, piangevo, però ero così felice ripensandoci. Ecco, il viaggio è pieno di queste malinconie belle, e una è questa calviniana.
E come, esatto, facciamo a buttare via tutto questo andando nei villaggi dozzinali?
Non ci andiamo, è molto semplice. Nel senso,
c'è la soluzione.
Su questo non c'è dubbio. L'importante, noi non diciamo alle persone di non andare nei villaggi, gli diciamo: pensa bene cosa vuoi, cosa ti serve. Il villaggio è come il divano, che diceva Werner, è un posto per riposarsi. Se sei stanco, dice il Buddha, se sei stanco dormi.
Oppure la soluzione è: non lo chiamiamo viaggio, lo chiamiamo momento
viaggio.
Di relax.
È come guardare la TV davanti al divano, non ha a che fare.
Basta cambiare la parola, in fondo.
Basta cambiare la parola.
E adesso c'è un'altra telefonata. Benvenuta a questa telefonata, non sappiamo se è un signore o una signora.
Buonasera.
Buonasera, benvenuto.
Grazie. Mi
cosa
chiamo
ce
Michele.
Ascoltiamo.
Io mi considero un viaggiatore, o meglio, forse sono stato un viaggiatore. E, tra l'altro, conosco anche Werner. E, il mio sogno sarebbe farmi intervistare da Mirella De Paris.
Ah, bene. Tra l'altro, sì, ci veniva in mente anche questo prima, a microfoni spenti, che potremmo lanciare agli ascoltatori la possibilità di proporsi, di venire con un tema, perché no, Appesi alla Luna ci sarà sempre il lunedì e il mercoledì, e quindi c'è spazio anche per le persone che hanno voglia di affrontare un tema insieme a noi, insieme a chi ci sta ascoltando. Quindi la risposta è sì.
Esatto, sarebbe molto piacevole, sì.
E cosa ci racconta però dei suoi sogni di viaggio?
Ma io ho fatto un viaggio, che posso dire, straordinario, perché ormai irripetibile anche per me. Ho attraversato l'India, il Pakistan, il Tibet in bicicletta.
Ecco, un racconto di un viaggio in bicicletta lo avremo anche tra un momento, lo ascolteremo registrato. Quindi deve essere che sì. Poi anche Werner Kropik ci diceva prima: viaggiare in bicicletta è un altro racconto. E quindi immaginiamo che per lei sia irrinunciabile. Una volta che uno prova a viaggiare in bicicletta, poi forse, come dirà e ascolteremo l'ospite più tardi, diventa una droga.
Sì, il problema è che purtroppo io ora sono ipovedente, e quindi non sono più in grado di fare quello che ho fatto 20 anni fa.
Ci
dispiace.
Comunque
rimane il viaggio, il mio grande viaggio. E ora, tra l'altro, sto cercando di scrivere un racconto su questo mio viaggio, che è durato 13 mesi. È un impegno grandissimo, non so se arriverò alla fine, comunque sto cercando di scrivere.
Ma a che punto è? A buon punto?
Sono a buon punto, sì, ho messo giù 200 pagine.
Beh, insomma, non sono poche 200 pagine ed è molto bello comunque poter riuscire anche a scrivere un racconto. In questo senso penso sarà molto bello anche poterlo leggere.
E sarà bello. Esatto. Ecco, la ringraziamo molto per questo suo intervento, Michele. E tra l'altro invitiamo lei, insieme agli altri ascoltatori naturalmente, ad ascoltare con particolare attenzione l'inserto che vi proponiamo adesso, perché è proprio abbiamo potuto chiacchierare con una persona ipovedente, anzi con una persona cieca, e abbiamo voluto sapere che cos'è il sogno del viaggio per una persona appunto che non vede. Ascoltiamolo. Dante Balbo: il sogno di viaggiare per chi non può usare la vista per vedere il mondo, per vedere la natura, le persone, le cose nuove. Cos'è il sogno di viaggiare per una persona non vedente?
Ma intanto il sogno di viaggiare c'è sempre. I non vedenti sono affamati di cose da vedere, di cose da incontrare, e sono anche, io credo, diciamo che molti di loro sono capaci di cogliere anche le atmosfere delle città. Faccio un esempio: davvero Madrid è una città vasta, piena di sole, piena di cose da vedere, di movimento, è una città molto bella, molto estesa, molto piena di cose. Invece, per esempio, anche Parigi è un po' così, ma è un po' più scura, mi sembra un po' più, non so. E invece Vienna, per esempio, è una cittadina impressionante perché è tutta piccola, no? è tutta raccolta in qualche modo, no? E nello stesso tempo è ricchissima di senti tutto il sapore di questo mondo ottocentesco, di questa vita, insomma, che non ha niente a che fare, per esempio, con Gubbio, che invece è una città medievale, vera, ecco, per dire. Cioè, sono atmosfere che percepisce anche uno che non vede. Sognare di viaggiare per me sarebbe andare negli Stati Uniti, mi piacerebbe vedere un mondo così grande, le cose così grandi che hanno loro, cioè le strade enormi, le città enormi, le piazze enormi, cioè tutto grande, tutto Big Mac. Ecco, mi piacerebbe visitare un posto così, oppure mi piacerebbe visitare, però ho troppo freddo per cui sono un po' trattenuto da questo, il nord, il grande nord, ecco, la Lapponia, l'Alta Svezia, ecco questi posti qua. Se penso al grande nord, penso al silenzio. Mentre l'America è grande, ma è la penso come rumorosa, il nord, l'Artico, lo immagino come un posto con un grande silenzio.
Però allora, quindi, restiamo sull'America anche. È un sogno di tanti andare, per esempio, a New York.
New York, secondo me, è un posto. Beh, ma New York addirittura, secondo me, è quella, l'idea che mi sono fatto io, è che è una città dove ci sono tutte le città, cioè nel senso che è un posto dove tu da un posto all'altro vai e trovi le culture, trovi la gente diversa, trovi gli odori, i gusti, cioè sei capace di andare in Oriente se vai a New York, oppure, che ne so io, in America Latina, cioè c'è tutto un mondo chiuso in una città, per cui secondo me sì, ci andrei.
Beh, questa è una... Io ho avuto la pelle d'oca, no? Perché comunque è una testimonianza particolare, però vedo la faccia di Werner. Beh, lui è molto espressivo, Werner, perché tu sai cosa sta pensando, tra il perplesso e il curioso, non so come ha reagito questa telefonata, Werner.
Posso immaginarmi che, non vedendo il mondo, uno deve per forza sviluppare altri livelli per percepire questa realtà, sì, annusandolo, appunto anche ascoltando i rumori, eccetera, eccetera. E io credo che se uno è obbligato a limitarsi, perché noi viviamo la realtà intorno a noi solo su un livello emozionale, dopo il cervello fa fuori di queste informazioni informali la realtà, no? Diamo un nome alle cose, per quello lì, anche per comunicare abbiamo bisogno,
sì, è tutto catalogato,
anche le foto.
Però prima di tutto riceviamo i messaggi su un livello emozionale, solo emozionale, e per quello di usare tutti i sensi per percepire una realtà credo spesso dimentichiamo che oltre agli occhi abbiamo altri modi di percepire la realtà. E sarebbe bello magari fare questa esperienza, chiudersi gli occhi e cercare di scoprire un posto senza vederlo.
Noi questa esperienza la facciamo come scuola del viaggio. Curiosamente, questa sera ci sono molti intrecci misteriosi. Uno degli esercizi che facciamo proprio il primo giorno è andare magari su una piccola isola deserta nel Mediterraneo e farsi accompagnare da qualcuno tenendo gli occhi chiusi, perché davvero questo primato della vista a volte nei viaggi è eccessivo, ci impedisce di sentire. Uno degli ascoltatori prima parlava dei profumi, diceva: per me quest'isola è soprattutto legata dai profumi, ecco. E devo dire che sviluppare gli altri sensi è una grande chiave del viaggio. Per esempio, al nostro ascoltatore, quest'ultimo ascoltatore, direi c'è un posto meraviglioso dove dovrebbe andare invece di andare a New York, e secondo me, ed è questa vallata di Dadès, che è in Marocco, 300 km da Marrakesh. Lì viene l'acqua di rosa. L'acqua di rosa è il profumo più amato in tutto il mondo, e quasi tutte le rose con cui facciamo l'acqua di rosa vengono da questa valle meravigliosa, piena di rose bianche. A maggio vengono raccolte, c'è questa festa delle rose, è un trionfo del profumo più buono che
chissà
c'è.
Chissà quanto, che buon,
che profumo meraviglioso. Quindi la vallata di Dadès in Marocco, secondo me, è la sua meta che lo aspetta. Lui lì si sentirà a casa.
Andremo in Marocco, ma prima, adesso.
Adesso invece andiamo sotto una bella coperta di stelle del Messico con Francesco De Gregori.
Sotto le stelle del Messico a Trapana, nelle miniere di petrolio, dimentica che nelle sere quando scende la sera andà. Sotto le stelle del Messico a Trapana, sotto la luna dei tropici a innamorare, dentro le ascelle dei poveri a respirare, sul pavimento dei treni a vomitare. Quando arriva lo sciopero scioperà. E quando arriva la musica emoziona, e quando arriva le femmine immagina, e intanto arrivano i treni e si va, si va. Sotto le stelle del Messico a passeggiare, e quando arrabbiano i diavoli a spaventare, e quando tornano gli angeli a ringraziare, e quando suona l'armonica a festeggiare, e quando arriva domenica al lavoro. Messico a ritornare, quando arriva le nuvole a riparare, e quando piove nel fango a trasumanare. Sotto le stelle del Messico a naufragare,
Ci ha fatto persino un po' ballare De Gregori con queste stelle, sotto le stelle del Messico. E adesso invitiamo tutti voi ad ascoltare molto bene un racconto, forse il racconto più corto del mondo, un racconto di Kafka. Ascoltiamolo.
Il villaggio vicino. Mio nonno soleva dire: la vita è sorprendentemente breve. Ora, nel ricordo, essa si contrae a tal punto che, per esempio, mi riesce difficile comprendere come un giovane possa decidere di cavalcare fino al villaggio vicino, senza temere che, a prescindere da fatalità sfortunate, anche il tempo di una vita comune e felice non sia, per una tale cavalcata, di gran lunga insufficiente.
Abbandoniamo i Jethro Tull con un po' di dispiacere. La
Bourrée. Sì, la Bourrée è molto bello questo pezzo.
Però era bello anche il racconto.
Era molto bello il racconto di Kafka. E dice una cosa curiosa su cui venivo proprio pensando in questi giorni. Cioè, più passano gli anni, più il raggio dei viaggiatori tende ad accorciarsi e non amplificarsi. Come diceva Verne, i grandi viaggi lontani si fanno magari a 20, a 30 anni. E nell'età più tarda si riscopre questa vicinanza. Perché? Perché si è imparato a guardare con una tale attenzione, con una tale intensità, che il vicino è ricchissimo, si scopre che alle porte di casa ci sono delle meraviglie, però bisogna andare lontano per guadagnare questo sguardo. Cioè, alla fine noi viaggiamo tutta la vita per vedere meglio il posto dove siamo nati, ma non lo vediamo meglio finché non abbiamo viaggiato lontano. Quindi credo che Kafka volesse dire questo, almeno spero.
E in più ci dice che non basta comunque una vita.
E comunque non basta mai.
Io ho fatto un'esperienza adesso nell'ultimo viaggio in Nepal, scendendo una valle. C'era un vecchio signore, vecchio, aveva un anno più di me, su un cavallo, e proprio in un stretto posto del sentiero ha incontrato una carovana che scendeva la valle senza bagagli, diciamo, senza pesi. E uno di questi cavalli ha spinto il cavallo di questo signore giù il sentiero, ha fatto un volo di 35 metri. Il cavallo era morto subito, il signore è morto dopo un'ora. Ed era, chi ha visto il film di Eric Valli, Himalaya, era Tinle, il protagonista principale, che tornava nel suo villaggio, che era a 2 settimane di cammino da dove finisce la strada. Vuol dire trovarsi nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, può far svanire tutti i piani che abbiamo per il futuro. Per quello mi ritengo fortunato che fino adesso mi è andato bene, ma leggo sempre la penultima pagina del Corriere. No. Sicuro.
Certo, l'unico timore del futuro...
L'ho detto che è ironico questo.
Sì.
L'unico timore del futuro in fondo è di non esserci, però queste grandi paure aiutano a cacciare anche le piccole paure del viaggio. Questa sera abbiamo sentito quante persone che hanno paura di trovare un padrone di casa scortese, una casa poco pulita, così. Quando si pensa a tutti i grandi guai che ci possono capitare, il viaggio in fondo è fatto al massimo di piccoli fastidi e, come diceva Werner, poi col tempo diventano bei ricordi, quindi... Assolutamente.
Poi le paure, i pregiudizi, i viaggi forse servono anche a questo, a incontrare davvero le persone e a vedere che per giudicare le persone che vivono in maniera diversa da noi, prima andiamo a conoscerle, a incontrarle e a rispettare la loro casa.
Sì, spesso mi chiedono ma come hai fatto col mangiare? E per me è la cosa meno importante. Avevo un'ex amica che diceva sempre: non avendo te potrei anche tenere un maiale, perché mangiavo anche i yogurt scaduti già da 3 settimane, perché annusavo e se ritenevo buono
certo.
Li mangiavo. E per questo queste piccole paure spesso frenano o bloccano qualcuno di buttarsi, ma sono sicuro che se uno ha il coraggio di fare questo primo passo, ritornerà arricchito in tutti
un
i
po'
modi.
Come il
magari con la dissenteria, però
un po' come il mangiare gli insetti, no? In certi paesi, ma cioè anche qui, però poi non so, io adesso mi immagino tanti anni fa in a Bangkok mi sono rimasta un po' così stupita da vedere un banco pieno di insetti caramellati, non caramellati. Io ecco, diciamo, sono rimasta un po' così, però questo è il bello del viaggio anche.
E adesso parlavamo di bicicletta, abbiamo parlato tanto del nord, tra l'altro, in tutto questo programma, abbiamo parlato anche tanto di biciclette, e allora è il momento di ascoltare l'intervista che abbiamo voluto fare a Igor Meroni, l'espatriato speciale di Alba Chiara. Molto speciale, l'abbiamo potuto ascoltare perché ha fatto un viaggio lunghissimo in bicicletta. E allora ascoltiamolo. Che cosa resta di un sogno di un viaggio? Noi lo chiediamo a Igor Meroni. Igor Meroni è stato un notissimo espatriato lo scorso anno per Alba Chiara. Ci ha raccontato il suo viaggio a puntate, meraviglioso con la sua bicicletta, una specie di giro del mondo. E però più nessuno sa che cosa capiti dopo, quando quel sogno finisce o quel sogno si trasforma, perché un viaggio così importante deve forse aprire altri sogni. È così, Igor Meroni?
Sì, è così. Il viaggio secondo me è un po' ha un pregio, ed è quello che ti apre gli occhi sulle culture che si visitano. E per me è stato proprio questo quello che mi ha lasciato il viaggio in bicicletta, ha cambiato proprio il mio modo di vedere le aree che ho attraversato in bicicletta. Però un altro problema è che il viaggio, forse è una parola un po' forte, però è un po' come una droga, è veramente si ha voglia di viaggiare, si ha sempre voglia di viaggiare. Adesso anche se ho fatto un viaggio di un anno in bicicletta, so che comunque magari non altri viaggi di un anno, ma so che il viaggio rimarrà sempre, sempre nella mia vita. E il mio viaggio è partito da Vacalo, dal Ticino, fino a Hong Kong, un totale di 19.300 chilometri. È stato un viaggio che all'inizio doveva portarmi a Bangkok, ma per problemi pratici in Uzbekistan ho dovuto cambiare itinerario e ho finito così ad Hong Kong. Il viaggiare in bicicletta credo sia speciale perché prima di tutto ti dà l'opportunità di muoverti con un mezzo proprio e indipendentemente. E soprattutto, può sembrare un paradosso, il pregio della bicicletta è quello di muoversi lentamente. Quindi muovendoti lentamente e avendo un mezzo così malleabile puoi veramente fermarti appena noti qualcosa di interessante. E soprattutto, essendo con un mezzo proprio, il 90% del tempo lo passi fuori da quelli che sono i circuiti turistici. E quindi quello che vedi nei piccoli villaggi, nelle piccole cittadine, le scene che vivi, sai che non sono degli show messi per dei turisti come può succedere invece in alcune zone. Lì è proprio la vera vita, la vera identità del paese che stai attraversando. Chiaramente richiede adattamento, si esce da quello che chiamano la zona comfort del viaggiatore, ed è quello lo scopo, uscire da questa zona, evitare per esempio degli hotel a 5 stelle o addirittura non avere proprio un posto dove dormire. E quindi questo rende il viaggio emozionante perché richiede l'adattamento e col senno di poi, anche se magari in quel momento si è stanchi, non si è proprio riposato bene magari durante la notte, col senno di poi, se penso al mio viaggio, quelli sono stati i momenti veramente speciali del mio viaggio.
Igor Meroni, allora, un giovane come lei parte con dei sogni, perché si sogna prima di intraprendere un viaggio così lungo, ci sono i sogni che sono il motore della decisione e del momento della partenza. Poi allora il viaggio avviene e ci sembra di capire che alla fine del viaggio si sogna di nuovo ad occhi aperti, rivivendo immagini e momenti importanti che erano stati quel percorso di quell'anno in bicicletta per il mondo.
Assolutamente sì. Il mio primo viaggio probabilmente sarà l'unico che farò in bicicletta, che è durato così tanto tempo, ma tantissimi viaggiatori che si incontrano, che ho incontrato sulla strada, sono tornati o in Europa poi sono ripartiti, o addirittura altri erano partiti per arrivare solo a Bangkok o ad Hong Kong, non so dove, e ora sono in Sud America. Quella, come dicevo prima, il viaggio è veramente un sogno che continua ed è ancor più sogno quando torni a casa. Perché il momento in cui lo vivi sei talmente dentro la situazione, se la vivi talmente a fondo che sì, ti realizzi di star realizzando un sogno, ma non è così emozionante come quando arrivi ad Hong Kong. Per me è stato emozionantissimo arrivare in cima al Peak Victoria, realizzare quello che avevo vissuto in quest'anno. Non parlo per il numero di chilometri, ma per le esperienze umane che avevo vissuto, e tornare a casa e vedere delle scene che ho rivisto, dei video, delle foto che mi ero completamente dimenticato, che non sapevo neanche di aver fatto, e che riguardandole col senno di poi sono stupende, mi hanno emozionato tantissimo.
Grazie, Igor Meroni ci ha fatto veramente sentire molto vicini a queste emozioni e le siamo veramente molto molto grati.
Grazie a voi.
I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I ain't got nobody just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow. The first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. Oh, I didn't have no payroll, not even no place to go.
I ain't got nobody just to call my special friend.
Appesi alla luna con noi in questo salotto questa sera, Mirella De Paris e i nostri ospiti, con tante storie di viaggio. Tra l'altro ci siamo lasciati con un'intervista di Mirella proprio a Igor Rameroni, il giovane ragazzo che da Vacallo è andato in bicicletta fino in Thailandia. E poi i viaggi a volte portano anche a dei brutti incidenti, perché io per esempio nel 2014, durante il tentativo di guadare un fiumiciato, è stato proprio travolto dalla corrente con la sua bicicletta, è caduto in una cascatella e poi per salvarsi ha dovuto lottare con tutte le sue forze, però ce l'ha fatta, Igor.
E ne approfittiamo per dire che comunque i nostri programmi sono rintracciabili,
certo,
in internet.
Igor fa parte dei nostri espatriati, sapete che i nostri colleghi di Alba Chiara ne hanno tanti di espatriati, potete andare sul nostro sito Alba Chiara e naturalmente riascoltare tutte le interviste.
E potete andare anche sul sito di Appesi alla Luna.
Ma perché no?
E intanto io mi sono annotata una cosa, ho sentito Loriana che diceva ai nostri ospiti, però ci vuole coraggio, era un punto esclamativo, non era neanche una domanda.
No.
E allora è nata una piccola discussione mentre ascoltavamo il disco è iniziata questa discussione con Werner Kropik, che ha detto no, non è vero.
Io ho fatto l'esperienza che il mondo non è così cattivo come ci fanno credere i notiziari della televisione o il giornale, perché sono stato diverse volte in India quando proprio c'era la guerra tra Pakistan e India, sono stato in Pakistan quando c'era una guerra. E le mie esperienze erano in fondo abbastanza piacevoli. Per esempio ho incontrato 7-8 camion pieno di soldati e per fare posto ci siamo messi accanto alla strada per far passare questi camion militari, e ogni soldato aveva un sacchettino con dei dolci da dare nei villaggi ai bambini per fare il buon sangue, insomma di fare una buona impressione. E quando ci hanno visti, manciate e manciate di dolci, li hanno buttati su di noi, eravamo coperti di dolci, che dopo abbiamo raccolto tutto, abbiamo dato una gran parte ai bambini dei villaggi e abbiamo tenuto quelli migliori per noi, solo per dire, è un'esperienza della guerra che uno dice, ma se era tutto lì. Per quello il mondo non è così cattivo, le mie esperienze più brutte erano con i cani in Tibet, ma non con la gente.
E qui c'è una storia da raccontare allora.
No, questi cani hanno il compito di tenere orsi, lupi, leopardi delle nevi lontane dei yak, delle pecore, delle capre. E non fanno tanta differenza tra un ciclista austriaco o un orso, così.
Per loro è la stessa cosa.
E attaccano tutto quello che passa su una strada pubblica, specialmente i Golok, che è una tribù di tibetani, sono un po' anarchisti, almeno gli altri li mettono alla catena durante il giorno e solo di notte girano liberi, e lì non giro io. E dopo
non ci piace tanto l'idea dei cani alla catena.
Sì, e poi non so, un polpaccio di un viennese nell'altezza giusta da cagnare. E lì era, per fortuna eravamo armati di un'arma che usano anche i tibetani per tenersi lontano i cani, che è una specie di clava di ferro di circa mezzo chilo attaccato a una corda che si gira.
È da sicurezza.
E poi si cerca di colpire la testa del cane. Mi dispiaceva sempre per il cane perché faceva il suo mestiere, però una volta erano 7 cani ed era un po' pericoloso.
Invece diceva appunto che in realtà negli altri viaggi generalmente non c'era questa percezione di pericolo.
No, i momenti più pericolosi me lo sono procurato io. Per esempio in Yemen c'era un dislivello di 2000 metri da fare. Io non sono un integralista come ciclista, no? Allora quando c'erano dei camion cisterna, per esempio, che portavano la benzina,
si chiedeva passaggio.
Mi aggrappavo dietro.
È pazzo.
Spesso l'autista non lo sapeva. Il brutto è solo quando due camion si incontrano, quello lì va nella ghiaia, e tenere la bici nella ghiaia, perché con l'altra mano mi tenevo al camion, è pericoloso perché c'erano poi dei dirupi di 100 metri, no? e lì ero sempre molo e devo pedalare io o tengo duro.
Dubbio effettivamente.
Vinceva sempre il coraggio.
Ma una volta sono arrivato proprio vicino al passo e c'era un gruppo di organizzato con 5 jeep, dei turisti veri, no? E loro si sono meravigliati che io con la mia età arrivavo senza nemmeno sudare dal di sotto, e quando hanno chiesto se sono da solo ho detto no, no, arriva il mio amico che era molto più giovane,
molto
che sudava
indietro,
perché lui pedalava sul serio. Loro non hanno visto che ero attaccato.
Certo.
Poi abbiamo sentito un aneddoto anche da parte del professor Claudio Visentin, che stava raccontando che un pericolo lui l'ha vissuto.
Sì, sono stato
a Bruxelles.
A Bruxelles e in Lussemburgo, che sono, credo, tra i luoghi più noiosi del pianeta in assoluto.
No, ci dispiace.
Ci dispiace,
no,
ma però
noi ci dissociamo da questa affermazione.
Dissociamoci con vigore. Però io, tornando da questa vacanza davvero noiosissima, un'amica ebbe l'idea di darmi un passaggio per arrivare in aeroporto. Mi venne a prendere e sbagliò a fare benzina, cioè mise il diesel al posto della benzina. Cominciò una catena di sciagure, persi l'aereo immediatamente, avevo una macchina bloccata in campagna, non mi funzionava il cellulare e la carta di credito, e credo di essere stato più in pericolo nelle campagne lussemburghesi che non negli altri viaggi, anche se non ho avuto a che fare con i cani tibetani che descritti così, mi sembra.
Vede che si è trasformata dalla vacanza noiosa poi a una vacanza molto...
Sì, ma poi soprattutto...
La
cosa più terribile che ti può capitare è di morire senza aver mai guadato un fiume in tempesta o essere stato inseguito da un cane. Questa è la grande disgrazia, che non ti succeda nulla di tutto questo e che tu muoia tranquillamente di diabete o di qualcosa d'altro.
Allora, 2 ore di trasmissione ci sembravano 2 ore lunghissime. In realtà ci dispiace, perché vorremmo ancora raccontare tante cose. In realtà raccogliamo un po' tutto l'insieme di quanto è stato detto per riassumerlo in questo modo. Viaggiare vuol dire vedere, fare esperienza, ma soprattutto, come dice Marquez, si vive per raccontare.
Non c'è dubbio. Una cosa bellissima che è uscita stasera: bisogna allungare questo tempo del viaggio. Il viaggio vive sì di partire, andare, tornare, però vive di anticipazioni, di immaginazioni, di sogni, di aspettative, e vive di ricordi. Quando impariamo a lavorare su questo tempo più lungo, il viaggio prende una ricchezza straordinaria.
Poi sono momenti che non si ripetono più. Ogni momento è prezioso perché non è ripetibile.
E noi qui ci salutiamo con un'anticipazione, quello che sarà la nostra sigla finale, ma prima della sigla ci sarà un racconto a puntate, Il piccolo principe, anche quello è un viaggio con la fantasia che vogliamo volentieri condividere insieme a voi con la voce di Antonio Ballerio. Ma Loriana, la sigla finale?
Allora, noi avremo questa sigla finale, che è la ripresa di una canzone molto famosa dei Beatles, Goodnight, un brano che chiude l'album The Beatles, meglio noto come White Album, che si intitola Goodnight, ripreso però da una grande voce, che è quella di Linda Ronstadt, una cantautrice americana che nella sua carriera ci ha regalato 30 album, ha vinto 11 Grammy, una carriera veramente lunga, e in tutta questa carriera ha realizzato anche una versione bellissima di questa Goodbye, che noi Goodnight, che noi ci ascoltiamo fra poco, e sarà la nostra sigla. E poi io vi ricordo che mercoledì prossimo alle 22
ci sarà di nuovo,
certo,
Appesi alla Luna. Noi ringraziamo di cuore i nostri ospiti, tutti voi che ci avete ascoltato, le persone anche che ci hanno telefonato, ma soprattutto questi nostri deliziosi ospiti, che sono stati il professor Claudio Visentin e Werner Kropik. E adesso a voi il racconto.
Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. A Leone Werth. Domando perdono ai bambini di aver dedicato questo libro a una persona grande. Ho una scusa seria. questa persona grande è il miglior amico che abbia al mondo. Ho una seconda scusa. Questa persona grande può capire tutto, anche i libri per bambini. E ne ho una terza. Questa persona grande ha fame, ha freddo e ha molto bisogno di essere consolata. E se tutte queste scuse non bastano, dedicherò questo libro al bambino che questa grande persona è stato. Tutti grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano. Perciò correggo la mia dedica. A Leone Werth, quando era un bambino. Un tempo lontano, quando avevo 6 anni, in un libro sulle foreste primordiali intitolato Storie vissute della natura, vidi un magnifico disegno. Rappresentava un serpente boa nell'atto di inghiottire un animale. C'era scritto: «I boa ingoiano la loro preda tutta intera, senza masticarla. Dopodiché non riescono più a muoversi e dormono durante i 6 mesi che la digestione richiede». Meditai a lungo sulle avventure della giungla e a mia volta riuscii a tracciare il mio primo disegno. Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi, domandando se il disegno li spaventava. Ma mi risposero: «Spaventare? Perché mai uno dovrebbe essere spaventato da un cappello?» Il mio disegno non era il disegno di un cappello, era il disegno di un boa che digeriva un elefante. Affinché vedessero chiaramente che cos'era, disegnai l'interno del boa. Bisogna sempre spiegargliele le cose ai grandi. Questa volta mi risposero di lasciare da parte i boa, sia di fuori che di dentro, e di applicarmi invece alla geografia, alla storia, all'aritmetica e alla grammatica. Fu così che a 6 anni io rinunziai a quella che avrebbe potuto essere la mia gloriosa carriera di pittore. Il fallimento del mio disegno numero 1 e del mio disegno numero 2 mi aveva disanimato. I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta. Allora scelsi un'altra professione e imparai a pilotare gli aeroplani. Il secondo capitolo ve lo racconterò la prossima volta.